La valigia è pronta. I documenti sono in borsa. Controllo un attimo la luce, il gas, l'acqua e poi posso uscire. Tra qualche ora ho il volo per Oslo. Sono ansiosa e impaziente, ma forse è normale, visto che sto per andare al matrimonio di Elisa, l'unica figlia che ho e per la quale avevo sognato una cerimonia da favola. Invece si sposa a Oslo, in Norvegia, distante da qui più di 1600 chilometri. Lo fa con un ragazzo emiliano e mi chiedo perché non abbiano deciso di sposarsi in Italia, un bel matrimonio classico con tutti i parenti, gli amici, e invece no, sarà una cerimonia semplice e sbrigativa, mi ha detto al telefono mia figlia. Il volo è tranquillo, pochi sbalzi, niente rumori, stessa immagine davanti agli occhi per tutto il tempo che sembra non passare mai. Rannicchiata nella mia poltroncina, rileggo i messaggi che mi ha mandato Elisa, una lunga fila di indicazioni e consigli sia per raggiungere l'albergo dove mi ha prenotato una stanza, sia per muovermi in città. Mi chiedo se li ha mandati anche i genitori di Sandro, così si chiama il mio futuro genero, e se anche loro alloggeranno nel mio stesso albergo. Io non li conosco, ma so che sono una coppia unita e felice, a differenza mia, che ho divorziato 18 anni fa. Mi chiedo anche, e nel farlo provo una certa stretta allo stomaco, se ci sarà Alberto, il mio ex marito e ovviamente padre di Elisa. Spero di no, in verità, perché ogni volta che lo rivedo sto male. L'albergo è imponente, luminoso e anche sofisticato. La mia camera al 32esimo piano è spaziosa con una vista mozzafiato sulla città. Mi sento piccola e impreparata, perciò ripasso con la mia mente il mio inglese, che comunque qui in Norvegia mi servirà parecchio prima di scendere per incontrare mia figlia. Ed eccola, in piedi, più sorridente che mai. Non è sola, al suo fianco c'è Sandro, sguardo aperto e gioviale. Mi vengono incontro, Elisa mi abbraccia con tenerezza e trasporto mentre Sandro, che ho incontrato a Natale quando entrambi sono venuti a Milano, mi stringe calorosamente la mano. E mentre aspettiamo che scendano i suoi genitori, anch'essi in questo hotel, ci scambiamo informazioni sul viaggio e qualche anticipazione sulla cerimonia, prevista per domani. Ceniamo in un ristorante sul fiordo. Sono le 8 di sera e c'è ancora un bel sole. In agosto il tramonto arriva sempre verso le 9:30, mi dice Elisa. Se poi vai più su, dalle parti di Bergen, arriva addirittura alle 10. Elisa è raggiante, il suo Sandro la stringe, la bacia e i genitori di lui sono altrettanto radiosi. Io invece mi sento di troppo e anche estranea. Penso a Pietro, un amico con cui condivido un po' del mio tempo e affetto. Lui si era offerto di accompagnarmi, ma ho preferito venire da sola. A un tratto il cellulare di Elisa si illumina e inizia a vibrare. Lei controlla il display, mi guarda e sorride. «Scusatemi», ci dice e risponde. Un saluto e poi poche e calorose parole. «Sì, domani alle 11:15 davanti al municipio». Infine, sempre con un sorriso stampato sul viso, chiude la telefonata. «Era papà», dice, e quasi a volersi scusare aggiunge. Non ero certa che sarebbe venuto. Il municipio di Oslo è un edificio massiccio di colore scuro e dallo stile sobrio, con due torri rettangolari ricoperte di mattoni marroni. Domina una grande piazza e si affaccia sul porto che penetra il fiordo. Quando arrivo con i genitori di Sandro, vedo diversi capannelli di gente. Scopro così che ci sono altri matrimoni in attesa. Un addetto del municipio chiama gli sposi, li raggruppa coi propri invitati sulla scalinata, nell'ordine in cui saranno chiamati. Noi siamo più di 20, tra genitori, amici intimi e compagni di lavoro degli sposi. Elisa ha un abito bianco, semplice ma raffinato, che valorizza la sua figura slanciata. È molto bella, come era bello Alberto, suo padre. Forse me ne ero innamorata proprio per questo, ignorando carattere, vizi e anche difetti. Ed ecco che, come se fosse stato chiamato, lo vedo arrivare dal basso della scalinata. Alberto ci raggiunge con passo veloce, va incontro agli sposi e li bacia. Poi saluta tutti, anche me. Gli sorrido, senza imbarazzo. È strano, non lo vedo da 5 anni, cioè da quando Elisa si è laureata. E avrei giurato che incontrarlo mi avrebbe fatto battere il cuore. Invece, non mi fa nessun effetto. Lo guardo, è un po' appesantito. Ha le occhiaie e anche i capelli ingrigiti. È il nostro turno. Il cerimoniere chiama Elisa e Sandro e noi ci mettiamo in fila per il controllo elettronico. Infine, entriamo nella grande hall del municipio e resto letteralmente di sasso. Quasi mi manca il respiro. Mi sembra di essere in una galleria d'arte. Le pareti sono tutte dipinte con meravigliosi murales che rappresentano la storia e la cultura norvegese e anche delle scene della Seconda Guerra Mondiale. Intanto, bisbigliando, una voce ricorda che qui, ogni anno a dicembre, si svolge la cerimonia del premio Nobel. Saliamo la spettacolare scalinata e accediamo alle diverse sale, anch'esse decorate con dipinti e sculture. In una di queste ci fermiamo per assistere alla cerimonia. È un momento importante. Guardo Elisa e all'improvviso la sua vita mi sfila davanti agli occhi. La rivedo bambina senza i dentini davanti, poi ragazzina spaventata di dover prendere un treno da sola e infine giovane donna, determinata a salire su un aereo e venire fino a qui per fare il lavoro che più le piace. Certo, è bella come suo padre, ma è diventata la donna che è perché io le sono stata vicino, penso. L'ho incoraggiata a scegliere il meglio e a combattere per realizzare i suoi desideri. Ho fatto tutto da sola, perché Alberto ci ha lasciato per un amore che non poteva aspettare, proprio quando lei aveva più bisogno di lui. Ora la cerimonia è finita. Elisa e Sandro sono marito e moglie. Guardandoli mi assale una tiepida ansia. Mi chiedo che futuro avrà questo matrimonio e mi domando se saranno felici. Ma ecco che Alberto mi viene vicino, mi sfiora il braccio e mi dice: «Nostra figlia si è appena sposata!» Prima di tornare in Italia, gli sposi hanno regalato a noi, invitati italiani, un breve tour alla scoperta delle attrazioni più importanti di Oslo. Ora siamo sul piazzale del Teatro dell'Opera, completamente rivestito di marmo di Carrara e situato sulla punta del fiordo, tanto che il teatro stesso sembra sgorgare dall'acqua. Il sole è alto, luminosissimo, e il bianco del marmo lo esalta fino a farlo diventare abbagliante. Guardo il fiordo e la sponda di fronte, dove sostano alcune saune galleggianti, che al contrario sono scure, severe e classicheggianti. Dovrebbero stonare, ma invece no. L'insieme restituisce un'immagine straordinaria. Forse, mi dico, sono proprio i contrasti che fanno la differenza, che rendono unico questo luogo. Alberto intanto mi si è avvicinato, indica le saune e mi dice: «Di fronte a questo edificio moderno e bianchissimo, non trovi che stonino?» Sorrido e penso che proprio non è cambiato. Lui non ama i contrasti e ha sempre cercato di appiattire le cose, persino le parole, fino a soffocarne le particolarità. Quando eravamo insieme voleva che fossimo identici. Dovevamo pensare allo stesso modo, fare le stesse cose, guardare gli stessi film e addirittura leggere gli stessi libri. Io ero giovane e per amore mi sono adeguata, mentre proprio lui che aveva dettato le regole, dopo un po' si è stancato e si è innamorato di una ragazza straniera con una storia e una cultura completamente diverse. Un po' come Pietro, penso, il mio amico, che non mi decido mai a far diventare mio compagno, un uomo dolce che fa l'informatico e che di nascosto scrive poesie. Ma la sorpresa più viva è al parco Vigeland. Lo visitiamo nel pomeriggio aiutati da Clara, una guida italiana amica di Elisa. Man mano che lo attraversiamo, Clara mostrandoci le 200 e più statue, tutte scolpite da Vigeland, ci racconta di questo scultore e del suo stile. Le statue, infatti, affrontano i temi della morte e del rapporto tra uomo e donna. L'ascolto con ammirazione, anche se con un certo distacco, ma quando arriviamo alla fine, di fronte a un monolito, vengo presa dalle vertigini. È come se mi riconoscessi in una di quelle figure, avvinghiata l'una all'altra, che con lo sguardo rivolto al cielo cercano luce e libertà. Alberto si accorge che sono impallidita e mi viene vicino, mi scuote il braccio e mi chiede se mi sento bene. «Sì, sì, sto bene, anzi, benissimo!» rispondo senza neppure pensare a che cosa sto dicendo. Ora sono all'aeroporto. Ho salutato gli sposi che restano a Oslo e faranno il viaggio di nozze più avanti, quando arriverà il freddo e il buio. Alberto è con me. Ha voluto accompagnarmi anche se il suo aereo parte più tardi. Mentre aspettiamo, imbastisce tutto un discorso su lui, su noi, sui motivi sbagliati per cui 6 anni fa se n'è andato. Lo lascio parlare. So che è solo, che la donna per la quale aveva abbandonato me ed Elisa ha un altro. Capisco che sta soffrendo, ma non posso aiutarlo. Questi dolori devono guarire da soli e con il tempo. Non provo rancore e nonostante tutto mi fa tenerezza. Così, mentre sto per imbarcarmi, gli sfioro la guancia con le labbra e gli dico: «Quando passi da Milano, se vuoi, chiamami. Magari ci facciamo una pizza». Lui, commosso, ricambia il mio bacio. Io a questo punto mi incammino e prima di entrare nel tunnel mi giro per salutarlo. Ma ormai è lontano e la sua figura si confonde nella folla. Tutto a un tratto, però, mi sento leggera e felice. Temevo l'incontro con Alberto. Avevo paura di lui, o meglio, avevo paura del dolore che immaginavo di provare. Ma non è andata così. Anzi, incontrarlo, parlargli, sorprenderlo nelle sue vere emozioni, mi ha sciolto dalle catene con cui io stessa mi ero legata. Non lo amo più, non provo più quell'affanno per lui. E sono libera. Vorrei gridarlo, invece dico grazie alla hostess che mi sorride e mi indica il posto. Inizia il decollo, chiudo gli occhi, ripensando a questo viaggio. Ringrazio Elisa per avermi dato l'opportunità di conoscere Oslo, una città per me estranea e lontana, che invece mi ha regalato sorprese e scoperte. Soprattutto mi ha fatto ritrovare il sapore e il gusto della libertà, che da anni avevo soffocato con uno spesso velo di paura. Perché adesso lo posso dire, sono libera finalmente.